CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Il paradosso di grazia e verità di Randy Alcorn. Adattamento radiofonico di Katia Vizzo.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro di Randy Alcorn, Il paradosso di grazia e verità, realizzare un cristianesimo equilibrato. La verità senza la grazia genera ipocrisia e un legalismo opprimente. La grazia senza la verità genera inganno e compromesso morale. È possibile farle sussistere entrambe in modo equilibrato? Gesù lo ha fatto. Randy Alcorn offre una semplice ma profonda duplice verifica per comprendere quanto somigliamo a Cristo. Alla fine, dice Alcorn, non abbiamo bisogno di grazia verità. Abbiamo bisogno di grazia e di verità. E se vogliamo che le persone vedano Gesù in noi, dobbiamo mostrarle entrambe. Quando mia moglie e io uscimmo dal cinema, quella sera, era già molto tardi e per di più pioveva. Improvvisamente Nancy scorse un signore anziano che, appoggiandosi pesantemente ad una gruccia, attraversava faticosamente il parcheggio. Lo aiutai a raggiungere la propria macchina e, vedendolo esausto, gli chiesi il permesso di accompagnarlo a casa con la sua macchina, guidandolo al suo posto. Poiché l'anziano signore decise di declinare l'offerta, gli comunicai che lo avremmo seguito con la nostra macchina, in caso si fosse trovato in difficoltà. Mentre usciva dal parcheggio, guidando a zigzag, mia moglie e io pregammo affinché egli non riuscisse a trovare la strada. E la nostra preghiera fu effettivamente esaudita, perché il vecchietto si ritrovò intrappolato nella viuzza di accesso ad un fast food. A quel punto aprì la sua portiera, gli chiesi gentilmente di spostarsi sul lato passeggeri e lo portai a casa, mentre Nancy ci seguiva nella nostra macchina. Cominciai a uscire dalla stradina, ma proprio in quel momento due uomini comparvero davanti alla macchina, sbracciandosi. Uno dei due teneva in mano un cellulare e ci chiese agitato: «Mia moglie sta per avere il nostro bambino e devo andare subito a casa. Ci potresti accompagnare lì?» «Beh», risposi io, «questa non è la mia macchina e non conosco il signore accanto a me. Ammetterete anche voi che dovette suonare come una scusa piuttosto banale». Chiesi a Nancy di prendere il mio posto nella macchina dell'anziano signore e di seguirmi, mentre accompagnavo i due uomini con la nostra macchina a casa loro, dovunque questa si trovasse. Dopo averli accompagnati, saltai di nuovo in macchina con George. A quel punto avevo perlomeno appreso il suo nome, per accompagnarlo a casa. Quando giungemmo a destinazione, accompagnai George nella sua stanza. Scoprì che per 28 anni George era stato un professore di scienze politiche alla San Francisco State University. Sapevo che nel suo ambiente i credenti che fondavano la propria fede sulla Bibbia non erano visti con particolare favore. George mi chiese perché lo avessi aiutato. Gli spiegai che eravamo seguaci di Cristo e gli lasciai il mio libro In Light of Eternity. Pregai affinché Dio toccasse il suo cuore e noi potessimo scoprire durante l'eternità che la sua vita aveva avuto un lieto fine. Non ci toccò aspettare poi così a lungo. Due mesi dopo, infatti, la mia assistente Katie si svegliò nel bel mezzo della notte a causa di un problema di salute piuttosto particolare di cui non aveva mai sofferto prima e di cui non ha più sofferto da allora. Il giorno dopo andò dal dottore, portando con sé una copia di In Light of Eternity. Quando il dottore vide il libro, disse: «L'altro giorno uno dei miei pazienti aveva con sé questo libro e mi ha detto che avrebbe tanto voluto parlarne con l'autore». Katie tornò in ufficio con il numero di telefono di George. Lo chiamai e gli chiesi se desiderava che passasse a casa sua. Egli acconsentì e quando arrivai mi tempestò di domande. Voleva sapere la verità su Gesù Cristo. Non riusciva ad accettare l'idea della grazia, che Dio potesse realmente voler perdonare persone corrotte fino al midollo. Disse che tutto suonava troppo semplice. La discussione durò 2 ore e potevo vedere lo Spirito di Dio che lavorava nella persona di George. Alla fine pregò, confessando il suo peccato, e accettò il dono di vita eterna che Gesù voleva dargli. Ora, quante probabilità c'erano che tutti questi eventi coincidessero? Nessuna. Si trattò di una serie di appuntamenti divini. In qualche modo, il piccolo atto di grazia, fatto da me e mia moglie, 2 piccoli atti se vogliamo calcolare anche il passaggio che avevamo dato ai 2 uomini diretti dalla donna che stava per partorire, aveva impressionato George, oltre ad aver portato nella sua vita un libro che gli aveva presentato la verità. Ciò che Giorgio aveva visto, ciò con cui aveva combattuto e ciò che lo aveva infine fatto arrendere a Cristo erano state la grazia e la verità. Un mio amico si accomodò in un piccolo ristorante londinese e prese il menù. «Cosa le posso portare?» chiese il cameriere. Cercando di venire a capo dei piatti descritti in modo poco familiare, il mio amico riuscì a dire solo Il cameriere sorrise. «Oh, uno Yankee! Da qualche parte degli Stati Uniti viene, vero?» Il mio amico non aveva ancora detto una sola parola, ma si era comunque tradito. Nel primo secolo anche i seguaci di Cristo venivano immediatamente riconosciuti. Cosa li tradiva? Non i loro locali di culto, perché non ne possedevano. Non i loro programmi, perché non ne facevano. Non il loro potere politico, perché non ne avevano. Non si trattava nemmeno delle loro brillanti pubblicazioni, i loro network televisivi, gli slogan che applicavano sulle proprie macchine o le celebrità che li rappresentavano. Non avevano nemmeno questi. E di che cosa si trattava quindi? Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Atti degli Apostoli 4, versetto 33. Essi testimoniavano la verità su Cristo e vivevano per la sua grazia. La verità era il cibo che mangiavano e il messaggio che testimoniavano. La grazia era l'aria che respiravano e la vita che vivevano. Il mondo che li circondava non aveva mai visto nulla di simile. Questo è vero ancora oggi. L'unica ricetta segreta per la crescita che la Chiesa primitiva possedeva era il corpo della verità immerso nel sangue della grazia. I seguaci di Cristo attiravano migliaia di persone per il semplice fatto che assomigliavano a Lui. Ma cosa significa assomigliare a Cristo? Potremmo fare un lungo elenco delle caratteristiche del suo carattere, ma più la lista sarà lunga e meno riusciremo a fare mente locale. E io, che non sono capace nemmeno a fare il giocoliere con 3 palline, come potrei tenerne in aria 12? La cosa cambierebbe se si potesse ridurre il carattere di Cristo a 2 soli ingredienti. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versi dall'1 al 14. Gesù è pieno di due cose, grazia e verità. Non è pieno di pazienza, saggezza, bellezza, compassione e creatività. Nella lista non ci sono virgole, ma un'unica congiunzione, grazia e verità. La scrittura riassume gli attributi di Cristo in un brevissimo elenco di due punti chiave per poter assomigliare a Cristo. Il bambino nato in una stalla a Betlemme era il creatore dell'universo. Egli ha piantato la propria tenda nell'umile terreno del nostro piccolo pianeta. La gloria di Dio non dimorava più in un tempio fatto di legno e pietra, bensì in Cristo. Egli era il Santissimo. Ma quando è asceso, ritornando nell'immenso cielo blu, egli ha lasciato la gloria di Dio, cioè la manifestazione visibile della presenza di Dio su questa terra. Noi cristiani siamo diventati i suoi templi viventi, il nuovo luogo santissimo. 1 Corinzi, capitolo 3, versetti dal 16 al 19. All'epoca chi voleva scoprire com'era Dio poteva semplicemente osservare Gesù. Oggigiorno chi volesse scoprire com'è Gesù dovrebbe semplicemente poter osservare noi. Le persone traggono le loro conclusioni su Cristo da quello che vedono in noi, nel bene e nel male. Se non superiamo l'esame della grazia, falliamo anche nell'essere uguali a Cristo. Allo stesso modo, falliamo nell'essere uguali a Cristo, anche se non superiamo l'esame della verità. Solo se riusciamo a passare entrambi questi esami, possiamo dirci uguali a Cristo. Questo mondo, che è affamato di grazia e di verità, ha bisogno di Gesù, che di grazia e verità è pieno. La questione quindi è: cosa vede questo mondo bisognoso quando ci guarda? La cultura ebraica del primo secolo dopo Cristo comprendeva molto meglio la verità che la grazia. In Giovanni al capitolo 1 verso 14 si parla prima della grazia, perché essa risultava molto più sorprendente. Quando Gesù ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico del mondo, le persone non ascoltavano solo i suoi appelli alla verità, ma potevano vedere la verità in carne ed ossa. Non più fugaci barlumi di grazia, ma la grazia fatta uomo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Giovanni, capitolo 1, verso 29. Quando Dio passò davanti a Mosè, egli si presentò come ricco in bontà e fedeltà, dal libro dell'Esodo, capitolo 34, verso 6. Le parole che sono state tradotte con bontà e fedeltà sono gli equivalenti ebraici di grazia e verità. Grazia è una parola deliziosa e fragrante. È intrigante, attraente, impegnata, avvincente, abbagliante, capace anche di confondere. È come se Dio dicesse: la conoscete la verità? Essa vi viene insegnata ogni sabato nella sinagoga. Ora permettetemi di parlarvi della grazia. L'Antico Testamento insegna il timore di Dio, elencando le terribili conseguenze nelle quali incorre colui che trascurava la verità. Esso presenta continuamente la verità. Uzzia fu colpito a morte semplicemente perché aveva cercato di sorreggere l'arca del patto stendendo una mano. Sicuramente anche nell'Antico Testamento troviamo la grazia, anzi ce n'è in abbondanza, ma veniva comunque messa in ombra dalla verità. I farisei, i guardiani della verità scelti da Dio stesso, non enfatizzarono mai l'importanza della grazia. Coloro che ascoltavano Gesù conoscevano la verità, grazie alla legge mosaica, ma fu Cristo che diede loro una prima prospettiva chiara della grazia. La legge mostrava il peccato, Gesù poteva rimuoverlo. Alcune chiese oggigiorno abbracciano la verità, ma necessitano di una consistente dose di grazia. Altre chiese parlano di grazia, ma avrebbero assoluto bisogno di una consistente dose di verità. Qualche tempo fa invitai a pranzo un'attivista lesbica. All'inizio, e per un'ora intera, mi tormentò raccontandomi di tutti quei cristiani che l'avevano trattata male. Sembrava una tipa proprio dura. L'ascoltavo, cercando allo stesso tempo di mostrarle la grazia di Dio, pregando che potesse vedere quel Gesù di cui aveva tanto disperatamente bisogno. La donna alzò la voce e cominciò a bestemmiare, tanto che le persone intorno a noi cominciarono a fissarci. Ciò, tuttavia, non mi disturbò più di tanto. Gesù era morto sulla croce per lei. Il minimo che potessi fare io era ascoltarla. All'improvviso cominciò a piangere, singhiozzando disperatamente. Protesi la mia mano attraverso il tavolo, prendendole la mano. Nelle seguenti 2 ore mi raccontò la sua storia, la pena che si portava dentro, i dubbi che aveva riguardo alla causa che difendeva con tanto vigore. Io le parlai della grazia di Gesù. 4 ore dopo uscimmo fianco a fianco dal ristorante, salutandoci con un abbraccio. Durante la nostra conversazione non avevamo parlato della verità, trascurando la grazia, né viceversa. Gli uccelli hanno bisogno di 2 ali per volare. Con un'ala sola sarebbero costretti a passare la loro esistenza sul terreno. Il Vangelo vola con le ali della grazia e della verità. Non una di esse, ma entrambe. L'apparente conflitto tra la grazia e la verità non deriva dalla loro incompatibilità, ma dalla nostra mancanza di prospettiva per risolvere il paradosso. Si tratta di 2 elementi indipendenti. Non dovremmo mai avvicinarci alla verità senza uno spirito di grazia, o alla grazia senza uno spirito di verità. Gesù non consisteva in un 50% di grazia e un 50% di verità, bensì in un 100% di grazia e un 100% di verità. I cristiani orientati verso la verità amano studiare le scritture e la teologia, ma spesso sono veloci a giudicare e lenti a perdonare. Sono forti nella verità, ma deboli nella grazia. I cristiani orientati verso la grazia amano il perdono e la libertà. A volte, tuttavia, trascurano lo studio della Bibbia e bollano le consuetudini morali col termine di legalismo. Sono forti nella grazia, ma deboli nella verità. Innumerevoli errori all'interno del matrimonio, nell'educazione dei figli, nell'esercizio del ministero e nei rapporti interpersonali derivano dalla mancanza di equilibrio tra la grazia e la verità. A volte trascuriamo entrambe, spesso invece ne scegliamo una a spese dell'altra. Ciò mi ricorda il nostro cane dalmata, Mosè, quando tiene una palla da tennis in bocca e un'altra sul pavimento, quando cerca di prendere anche la seconda. La prima gli cade di bocca. Di solito i cani di taglia grande riescono a tenere in bocca 2 palle alla volta, ma non Mosè. Il nostro cane riesce a tenere 2 palle da tennis solo per qualche secondo. Poi, con un suo grande sgomento, l'una o l'altra gli scappa e finisce a terra. Allo stesso modo le nostre menti sembrano non riuscire a contenere allo stesso tempo la grazia e la verità. Cerchiamo di afferrare la palla della grazia e lasciamo cadere la palla della verità per farle posto. Dobbiamo ampliare le nostre piccole menti per poterle ospitare entrambe insieme. Un paradosso è una contraddizione solo apparente. In realtà, la grazia e la verità non sono contraddittorie. Gesù non accendeva l'interruttore della verità e poi lo spegneva per poter accendere quello della grazia. In Gesù entrambi gli interruttori sono sempre accesi e dovrebbero esserlo anche in noi. Cosa farebbe Gesù? A questo c'è sempre un'unica risposta. Agirebbe secondo la grazia e la verità. La verità senza la grazia genera un legalismo presuntuoso che avvelena la Chiesa e che respinge il mondo lontano da Cristo. La grazia senza la verità genera l'indifferenza morale e non permette alle persone di comprendere a fondo il loro bisogno di Cristo. I tentativi di ammorbidire il Vangelo, minimizzando la verità, tengono le persone lontane da Gesù. I tentativi di indurire il Vangelo, minimizzando la grazia, non permettono alle persone senza Cristo di avvicinarsi a Lui. Non è sufficiente offrire la grazia o la verità. Dobbiamo presentarle entrambe. Questo è ciò di cui parleremo in questo libro. La maggior parte della gente amava stare vicino a Gesù. Molti godevano della sua compagnia, lo cercavano e lo invitavano a casa propria o alle loro feste. Oggigiorno invece la maggior parte della gente non ama stare vicino ai cristiani. Al tempo di Gesù, alcuni uomini non credenti scoperchiarono un tetto per riuscire ad avvicinarsi a lui. Oggi a volte le persone fuggono di soppiatto dalla finestra pur di non dover ascoltare le parole professate dai cristiani. Come mai? Cosa aveva Gesù da mostrare loro che noi non conosciamo? La grazia. Le persone sentivano che Gesù le amava, anche quando parlava di cose molto serie. Egli era pieno di grazia e verità. Li attirava a sé dalla notte buia del peccato, così come le falene sono attratte dalla luce. Alcuni culti ecclesiali sono talmente intrisi di riti e cliché cristiani da confondere i non credenti. Purtroppo ciò che risulta incomprensibile non interessa a nessuno. La grazia ci costringe a mettere le cornie della verità sul ripiano più basso della dispensa, cosicché anche i non iniziati al cristianesimo possano goderne. Gesù dava un caldo benvenuto a coloro che non erano religiosi e parlava loro con parole che potessero comprendere. Noi dovremmo fare lo stesso. Altre chiese cercano di far sentire i peccatori a loro agio. Come? Semplicemente non parlando mai di peccato, cercando di non offendere mai nessuno. Sostituiscono la verità con la tolleranza, abbassando l'ostacolo, cosicché tutti possano saltarlo e sentirsi a posto e in pace con se stessi. Tuttavia Gesù ha detto: «Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi». Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, verso 20. Se tutti i non credenti ci odiano, c'è qualcosa che non va. Ma anche se tutti i non credenti ci amano, c'è qualcosa che non va. Se stiamo attenti a mostrare loro sia la grazia che la verità, alcuni di loro saranno attirati da noi e altri si sentiranno offesi, proprio come succedeva a Gesù. Se chiunque incontriamo si sente offeso da noi, significa che abbiamo indossato il mantello della verità senza la grazia. Se non offendiamo mai nessuno, è perché abbiamo diluito per bene la verità e offriamo solo la grazia. Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora qui su CRC FM. Ti auguro un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi. Benedizioni.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.